E ora parliamo di un romanzo, Le condizioni ideali, Mokhtar Hamoudi, franco-algerino, Gramma Feltrinelli, l'editore italiano, romanzo già molto premiato e letto non solo in Francia, e già vi anticipo che l'autore sarà alla Feltrinelli Piemonte di Milano alle 18.30 in conclusione di un tour di presentazione italiano. All'incontro sarà presente anche Lorenza Ghidini, la nostra direttrice, a dialogare con Mokhtar Hamoudi, che questa mattina, poco fa, meno di un'ora e mezza prima della nostra trasmissione, è venuto nei nostri studi a fare una conversazione a proposito del suo libro Le condizioni ideali. Protagonista è Skander, che è un ragazzo di origini maghrebine che passa in affido da una famiglia all'altra, una storia che in Francia è molto comune e sta diventando molto comune anche in altri paesi d'Europa come il nostro, un trattamento che spesso il destino riserva a coloro che stanno in periferia o in questo caso proprio in quella che ormai è diventata una parola che usiamo anche noi, la banlieue parigina. Skander non è però figlio di nessuno, ha una mamma molto bella, elegante, che ogni tanto lo viene a trovare, gli dice che gli vuole bene, lo porta in centro a casa del suo nuovo compagno, che è molto più anziano di lei, oppure lo porta in una pensione dove c'è un bar, dove ci sono uomini che bevono a tutte le ore. Insomma, una mamma problematica che però non manca di dirgli che gli vuole bene. Skander trascorre buona parte del suo tempo con le madri affidatarie che chiama zie. Il suo rifugio sono incredibilmente i libri e la scuola. Legge il dizionario, viaggia per il pianeta studiando geografia, incontra i grandi della storia, della scienza, dello sport. Skander spera di non dover cambiare più famiglia. Muore Nicole, la sua ultima madre affidataria, al tribunale dei minori lo spedisce a Coursin, una località appunto della banlieue, a casa di Madame Khadija. C'è un grande appartamento, tante camere, insomma è attrezzato quasi come una specie di pensione, di albergo. Madame Khadija gli parla in arabo, ma il problema è che oltre a non capire esattamente che sentimenti Khadija nutra per lui, se gli vuole bene o meno, è Coursin, la banlieue, dove il crimine e la violenza sono di casa, e quindi questo è un altro degli incontri dirimenti che Skander farà. Quindi il problema è che quel tipo di vita con la sua violenta autenticità è qualcosa che appartiene a tanti ragazzi. Skander però è un personaggio positivo, in qualche modo o per fortuna o perché è molto intelligente, da lì riesce ad uscire. Però senza volervi rivelare come prosegue il romanzo, che è stato definito da qualcuno un romanzo dickensiano, anche se è francese, qualcun altro appunto ha sottolineato il suo valore documentaristico, qualcun altro lo ha associato al celebre titolo di Romain Gary, Vita davanti a sé. Ma il resto ce lo racconta proprio il suo autore, Mokhtar Hamoudi, che come vi ho detto ci ha raggiunto questa mattina nei nostri studi e con lui abbiamo parlato di tante cose, non soltanto del suo romanzo ma anche di tutto quello che c'è intorno. La storia di Skander è anche un po' la sua e quindi c'è tanta autobiografia nel romanzo. La prima domanda che faccio è una domanda a cui avrà risposto 100 volte, ma che è sempre interessante per i lettori, ovvero so che la pubblicazione di questo romanzo è veramente stata una sorta di fatalità fortunata. È vero?
S'il y a bien une chose que je suis prêt à répéter des milliers de fois, c'est cette histoire. oui, alors, il y a 3 ans, en janvier 2022,
E io non mi stanco di ripeterla questa storia perché insomma, mi ha cambiato veramente la vita. Cosa è successo? Che 3 anni fa, era gennaio 2022, avevo finito di scrivere il mio romanzo ed ero in un caffè a Parigi con un mio amico a Place de la Madeleine e stavo parlando appunto di questa cosa. E c'era una signora seduta vicino a me, una signora da sola, che poi a un certo punto, dopo un po', si alza per andare a pagare, ma prima di andare a pagare, mi guarda, mi si avvicina e mi tende il suo biglietto da visita e mi dice: "Bah, senta, se lei questo manoscritto lo vuole inviare, lo mandi a noi." E a quel punto capisco che aveva ascoltato tutto quello che io avevo detto al mio amico e guarda un po', era la segretaria generale d'édition di Gallimard. Quindi, insomma, veramente un mostro sacro dell'editoria francese come pochi altri. E cosa, che dire, questo momento mi ha cambiato la vita, questo incontro mi ha assolutamente cambiato la vita. Ho inviato il mio manoscritto dopo 3 mesi e mezzo più o meno firmato per Gallimard, per l'appunto. E non passa giorno che non pensi a questa signora che, insomma, mi ha veramente rivoluzionato l'esistenza, mi ha creato in un certo senso per quello che sono oggi e ha permesso a questo sogno a cui io lavoravo da più di 10 anni di prendere consistenza, di esistere.
Et cette dame, il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à elle depuis ce jour-là. Je lui consacre beaucoup de temps puisque elle m'aura créé, elle aura permis de faire exister ce rêve qui sommeillait en moi depuis 10 ans.
Ecco, il sogno a cui lavorava da più di 10 anni. Un altro elemento, prima di entrare nel merito del romanzo, che per i lettori italiani, insomma, sarà una scoperta di questi giorni, anche se invece è già molto celebre, un'altra domanda è proprio su come si è creata, come si sono create le condizioni ideali per scrivere questo romanzo. Perché l'autobiografia, in parte, d'accordo, anche un elemento di nostalgia per una realtà forse più autentica, ma quando ha scoperto che la sua scrittura era qualche cosa di indispensabile a lui?
Les conditions de l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, hein, et ça demande beaucoup de temps.
Le condizioni che ti permettono di scrivere qualcosa sono, come in questo caso nel mio libro, sono assolutamente fondamentali, ma richiedono tanto lavoro e tanto tempo. Io avevo circa 23 anni, più o meno, leggevo tantissimo, perché avevo una sorta di volontà di, poi a mia volta, replicare questa esperienza di lettura e cercavo veramente di imparare, mi addestravo, per così dire, lavoravo tanto sullo stile e, ad esempio, all'inizio ho avuto un sacco di problemi con un personaggio di cui magari possiamo anche parlare dopo, Madame Khadija, e quindi veramente lavoravo sodo, scrivevo, lavoravo, cesellavo lo stile, cercavo insomma di imparare, di migliorare e quando poi ho cominciato a scrivere il libro vero e proprio avevo una routine, e cioè per 6 mesi, in qualche modo dovevo mantenervi, quindi avevo un lavoro per 6 mesi e poi per i successivi 6 mesi mi dedicavo interamente al libro, il che vuol dire che non guadagnavo neanche un euro e quindi ero veramente poverissimo, non riuscivo neanche a pagare l'affitto, era veramente dura, mi sono veramente sacrificato, ho fatto dei grandi sacrifici per questo libro, ma dovevo farlo, era qualcosa che sentivo di dover fare e che sapevo che avrei dedicato tutta la vita, tutto il tempo necessario per riuscire appunto a scriverlo questo libro e poi a pubblicarlo auspicabilmente. E quindi cosa facevo? Passavo 4-5 ore al mattino poi a scrivere e poi al pomeriggio mi mettevo a letto e poi in una sorta di autoipnosi cercavo di pensare al mio passato per rievocare nella mia mente quelli che erano i miei ricordi e creare quindi un mondo che poi avrei dato a Skander, sarebbe diventato il mondo di Skander, del mio personaggio. E veramente ho pensato tanto, tanto, tanto a quanto volevo scrivere, io volevo fare lo scrittore, volevo pubblicare questo libro e quando ripenso a quella signora di prima, beh, le sono grato anche perché se no avrei dovuto passare magari altri 10 anni sperando di riuscire a pubblicarlo.
Imaginez que j'allais devenir écrivain, à l'écrire, et cette dame du café, elle a été très importante, puisqu'elle m'a permis d'éviter de passer encore 10 ans à tenter de me faire publier.
Stiamo parlando di Skander, che è un personaggio maiuscolo che porta con sé tanti personaggi e tanto vissuto suo e poi quello che un grande scrittore crea, quindi tutto quello che non è suo è solo di Skander. Vorrei invece concentrarmi sugli altri personaggi. Ha nominato Khadija, il nome della moglie di Maometto, se non sbaglio, si chiamava così, quindi un nome storico per il mondo arabo, di lingua araba. La signora Khadija è un personaggio tridimensionale, molto complicato, e chiedo in generale, i personaggi come li incontra? Gli vengono incontro o è lui a cercarli?
Vous savez, nous sommes en période de Ramadan en ce moment. Je ne le fais pas, donc je vais m'abstenir de parler de religion. Ce serait vraiment pas me rendre service pour le jugement dernier. Alors, le personnage de Madame Khadija, disons que...
Allora, sì, probabilmente il nome è proprio quello della moglie di Maometto, però siccome anche siamo entrati nel Ramadan, io direi che per non giocarmi poi il giudizio finale, meglio che stia zitto, non parliamo di religione. Allora, cosa è successo? Madame Khadija in realtà è un personaggio che mi arriva dalla vita reale, perché lei è effettivamente una persona con cui io ho vissuto per una decina d'anni, più o meno quando avevo io stesso una decina d'anni, e quindi non ho dovuto poi aggiungere più di tanto, devo essere sincero, perché lei era proprio così. Era proprio così e in questi 10 anni ho potuto prendere molti spunti che poi appunto si trovano anche nel libro, ma la cosa che volevo far emergere era il suo lato più segreto, perché Madame Khadija ha tante vite, ha una vita in Francia, ha una vita in Marocco e anche tante preoccupazioni, Madame Khadija. E la storia in realtà è un po' la storia di questo, chiamiamolo, amore impossibile tra un bambino che non ha una mamma, non ha una famiglia e una donna che dovrebbe prendersi cura appunto di questo bambino come fosse suo figlio, ma alla fine è una storia che parla di amore e di soldi, di amore e di denaro, questo è, perché a un certo punto Skander bambino appunto si domanda, ma perché non mi vuole bene? Perché sembra che i soldi siano più importanti per lei di quanto non lo sia io? Ora, non voglio dire che Skander aveva ragione, perché un bambino cosa ne sa di come funziona una famiglia di questo genere? Magari no, però magari aveva anche ragione in un certo senso. Sicuramente Madame Khadija apporta qualcosa di positivo alla sua vita perché gli dà un po' di stabilità. Un po' di stabilità, questo sì, ma questo amore che avrebbe dovuto esserci e che poi invece non c'è, lo segnerà e ha segnato anche me, me lo porto dietro, non riesco a liberarmene assolutamente. E se posso aggiungere ancora una cosa, in realtà Madame Khadija è soprattutto una donna molto sola e quindi questo c'era un po' in comune con Skander, quindi in teoria avrebbero anche dovuto trovarsi, perché...
Je dirais que Madame Khadija c'est une femme seule surtout et qui comme Skander essaie de construire sa vie et donc ils auraient dû vraiment s'entendre.
Ho trovato questo libro pieno di speranza nonostante le difficoltà. Una moneta piuttosto rara di scambio in questi giorni. Noi in Italia, in Europa sicuramente, ma in Italia in particolare, stiamo affrontando un'epoca che forse somiglia a quella dell'infanzia di Mokhtar, perché per noi l'immigrazione è un fenomeno più recente e quindi un certo tipo di esperienze, un certo tipo di personaggi per noi sono la quotidianità, soprattutto nelle grandi città e negli agglomerati urbani. Che cosa consiglierebbe a uno Skander italiano a 10 anni che vive a Milano, nelle banlieue?
C'est vrai que quand j'ai obtenu la traduction du livre de mon roman français en italien, j'étais content puisque j'imaginais, j'aime bien rigoler, on pourrait faire un bandeau pour l'Italie, regardez ça arrive.
Allora, ridendo, a me piace molto scherzare, mi piace fare battute, un gran senso dell'umorismo. Quando è uscita la traduzione in italiano mi sono detto, ma potete mettere magari la fascetta che dice preparatevi perché prima o poi arriva anche da voi questa cosa qua. Che cosa voglio dire? Che ovviamente questa è una storia anche di una trasformazione di Skander che arriva bambino, in Francia si dice petit blanc, quindi questo bambino bianco, molto francese, diciamo così, che poi invece man mano che cresce diventa un giovane, cresce un adolescente, adolescente arabo-musulmano. Comincia la storia con un bambino bravissimo a scuola e procede fino ad arrivare invece a un ragazzino che vive quotidianamente circondato di delinquenza, di ultraviolenza, che è quella che lo circonda appunto nel suo contesto delle banlieue. Ma poi le banlieue alla fine sono simili a quelle che troviamo anche in Italia, magari nel sud Italia in particolare, in certe città più grandi, in certi quartieri in particolare. E che cosa potrei consigliare a questo tipo di persona a Skander? Beh, diciamo che è molto difficile, lo si capisce anche bene dal libro, non farsi tirare e non finire appunto in questi giri che ti circondano quando vivi in queste banlieue, perché adesso stiamo parlando di un'epopea, in questo caso l'epopea di Skander, io sono qui a parlarne, quindi a me e a Skander è andata bene, però non è sempre così, perché invece ci sono tante persone che io stesso conoscevo nel mio quartiere a cui non è andata bene per niente, perché molto spesso le uniche opportunità che uno ha sono poi scegliere semplicemente tra la morte e la prigione, questo, cioè non c'è nient'altro tra cui scegliere. Leggere, secondo me, fin da piccoli aiuta tantissimo. Leggere aiuta veramente tanto, e questa speranza appunto di cui si parlava prima. Beh, il problema oggi qual è, che tende un po' a soffocarla questa speranza? È lo smartphone, perché tutti i giovani hanno lo smartphone e nient'altro, nessuno legge. Però effettivamente cosa fai? Dice a un bambino che vive magari in una banlieue, leggi? Cioè, capisco che ovviamente sia difficile questo tipo di passaggio, però effettivamente per uscire da questa situazione io credo molto che volere e potere. Devi volere a sufficienza per poter poi fare qualcosa, però sicuramente ci vuole tanto tanto lavoro. Quindi che cosa, sia io che Skander avevamo una vita interiore, per così dire, molto attiva, ed è una volontà di salvarci, questo avevo io, la volontà di salvare me stesso, e se alla fine sono io che sono diventato Skander, in un certo senso è stato lui che mi ha salvato, perché appunto sono qui oggi a raccontare la mia storia. E quindi che cosa consiglierei a un piccolo Skander milanese? Di scrivere un libro, magari, come ho fatto io, però prima di scrivere il libro ovviamente bisogna leggere tanto tanto.
D'être né comme dans ces conditions-là terribles, voilà. Et donc j'ai dû écrire ce livre pour me sauver, donc peut-être il faudrait que le petit milanais écrive un livre, mais qui commence par en lire d'abord.
L'ultima domanda è un'altra domanda ampia, insomma, che parte dal libro, ma è una considerazione generale. Noi, almeno in questo media indipendente che è Radio Popolare, da 50 anni pensiamo che l'Europa sia quello che è grazie alla continua mescolanza di culture. Questo è un nostro profondo convincimento, e anche un mio convincimento personale. Lui cosa ne pensa dell'Europa di oggi e di domani? Che cosa si augura, se si augura qualcosa, da europeo?
Je suis diplômé de droit européen, vous savez, des affaires, et donc j'ai connu cette Europe par mes études et puis par un peu ma pratique professionnelle en tant qu'Europe technocratique, etc. Mais c'est pas le sujet, qui est très intéressant au demeurant.
Allora, questa domanda in realtà casca a fagiolo, perché io effettivamente mi sono laureato proprio in diritto europeo, pensate un po', per cui ho studiato tanto l'Europa, più dal punto di vista della tecnocrazia, di tutta la burocrazia e l'amministrazione, vabbè, però questo è un altro discorso, comunque l'amore per l'Europa ce l'ho sicuramente. Ed è curiosa questa domanda, perché mi fa venire in mente una cosa che è successa l'altra settimana. Ero in una discoteca a Parigi con un mio amico di origine africana, io sono di origine magrebina, e lui lavora, mi pare che sia a Firenze, ma non sono sicurissimo, gli archivi della Commissione Europea, insomma, mi sembra che abbia detto questo. Comunque lui lavora lì, e pensate un po', noi due in discoteca a Parigi, che di cosa parliamo? Parliamo di un timore condiviso, ovvero il fatto che la civiltà europea vada a sparire. Allora, è stata una cosa un po' curiosa, se vogliamo, perché quasi divertente pensare che siamo due, per così dire, africani, che ci preoccupiamo del futuro, del destino dell'Europa, no? Rispetto a due bianchi conservatori, magari europei, come uno se li aspetterebbe. Io non è che sia così conservatore dal mio punto di vista, però effettivamente io sento molto di appartenere alla cultura europea, e quando ad esempio sono qui in Italia mi guardo attorno, vedo gli edifici, vedo i palazzi che mi circondano, penso alla politica italiana, ad esempio ci sono tanti film italiani che parlano della vostra storia politica che mi piacciono tantissimo. Ecco, questo è un grandissimo tesoro che noi abbiamo qui, e la cultura, come appunto diceva anche un intellettuale francese, la cultura è effettivamente un grandissimo tesoro nostro condiviso che noi ci portiamo dietro. Mi verrebbe da dire, tra l'altro, non pensiamo necessariamente che il meglio sia passato, sia dietro di noi, magari il meglio è ancora da venire, possiamo ancora produrre qualcosa di bellissimo, chi lo sa. E quindi sicuramente penso che sia molto importante che anche i piccoli Iskander milanesi magari vedano questo domani, questa cultura europea di domani, che potrebbe essere ancora migliore di quella di oggi.
Il y a quelque chose qui est marrant, puisqu'on parle de culture, donc de littérature, des arts, etc. Mais rien n'a fait plus pour développer le sentiment européen et pour développer la connaissance des autres pays européens chez les jeunes que le football. Vous voyez, la Ligue des Champions a développé vraiment la connaissance de l'Europe, etc. Et moi, c'est comme ça que je connais, par exemple, des villes où je ne suis jamais allé, comme Bergamo. Je connaissais Firenze avant d'aller. Voilà, Atalanta.
Fiorentina.
Voilà, oui. Donc voilà, oui. Oui. Vive le football. Mais pas trop.
Abbiamo capito, insomma, forse il calcio, con tutti i suoi difetti, può sicuramente avere una funzione nel far conoscere l'Europa ai giovani. Io ne ho conosciuto così città come Bergamo e Firenze, scusa. Grazie a Mokhtar Hamoudi, buon soggiorno in Italia, torna presto.
Lo spero.
Dai, ti aspettiamo.
I want to live in Italy now.
Ah, bene. Allora, take care. Ciao, ciao.